Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Nelle ultime catechesi abbiamo riflettuto su alcuni esempi di preghiera dell'Antico Testamento. Oggi vorrei iniziare a guardare a Gesù, alla sua preghiera, che attraversa tutta la sua vita come un canale segreto che irriga l'esistenza, le relazioni, i gesti, e che lo guida con progressiva fermezza al dono totale di sé, secondo il progetto di amore di Dio Padre.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca tra le pagine, i fogli e le parole della Radio Vaticana in diretta. Così esordiva in udienza generale l'altro ieri il Santo Padre. La preghiera come un canale segreto che irriga tutta l'esistenza di Gesù. È proprio canale la parola che ci ispira oggi. Live, la Radio Vaticana in diretta, pagine, fogli, parole, canale, il canale della preghiera. Che bella metafora ha usato l'altro ieri Benedetto XVI per alludere al ruolo decisivo, continuo di meditazione che la preghiera assume nella vita di Gesù e che può, deve assumere nella nostra.
L'insegnamento di Gesù sulla preghiera viene certo dal suo modo di pregare, acquisito in famiglia, ma alla sua origine profonda ed essenziale nel suo essere il figlio di Dio, nel suo rapporto unico con Dio Padre. Il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica risponde alla domanda da chi Gesù ha imparato a pregare così. Gesù, secondo il suo cuore di uomo, ha imparato a pregare da sua madre e dalla tradizione ebraica. Ma la sua preghiera scorga da una sorgente più segreta, poiché è il Figlio eterno di Dio che nella sua santa umanità rivolge a suo Padre la preghiera filiale perfetta.
Ho dato importanza anche a questa dimensione familiare dell'apprendimento alla preghiera da parte di Gesù, proprio in sintonia poi con il richiamo di ieri al ruolo decisivo della famiglia nell'educazione cristiana. E dopo la parola canale, inoltre, avete sentito la parola anche sorgente. Sì, sono moltiplicate così le metafore acquatiche, vorrei dire, no? Nell'udienza generale di mercoledì scorso, perché Gesù infatti è acqua, acqua viva, acqua di fonte, acqua che disseta, come si definisce lui stesso. Allora, la parola canale deriva dalla radice indoeuropea ska, che vuol dire tagliare. Il canale è infatti un taglio nella terra, una escavazione, un'incisione, no? Dove appunto viene incanalata l'acqua, e la forza del canale è proprio in questo suo essere passaggio, tramite. Ogni passaggio anche taglia, divide un prima e un dopo, se vogliamo. La forza della preghiera è nell'essere, proprio nel rappresentare questo passaggio, questo mezzo di congiunzione fra terra e cielo, fra uomo e Dio. In mezzo, nel canale, la parola stessa di Gesù, l'acqua che scorre, il suo insegnamento sempre vivo.
Cercando le parole si trovano i pensieri.
Cercando le parole si trovano i pensieri.
Cercando le parole
si trovano i pensieri.
Joseph Joubert.
Pagine,
fogli,
pensieri,
parole.
Non dimenticar le mie parole, bimba, tu non sai cos'è l'amor. È una cosa bella più del sole, più del sole d'accalò.
Pagine,
fogli,
pensieri,
parole.
Oggi dunque, tra le pagine, i fogli e le parole della Radio Vaticana in diretta, divaghiamo sulla parola canale, perché l'altro ieri in udienza il Santo Padre ha manifestato, tra l'altro, la sua intenzione di dedicare le prossime catechesi proprio alla figura di Gesù. E ha iniziato appunto in particolare con la preghiera di Gesù, così come ce la raccontano i Vangeli, dalla preghiera appunto del battesimo al colloquio, a questo colloquio intimo continuo con il Padre, che attraversò appunto la sua vita giusto appunto come un canale. Canale, percorso privilegiato dunque, canale di irrigazione, una strada d'acqua che irriga e che dividendo unisce i canali di Venezia, che caratterizzano in maniera così inequivocabile la città, o di Amsterdam, ma anche poi i canali delle frequenze radio, satellitari, i canali di comunicazione. Spesso oggi intasati di parole vuote, i canali che tracimano, ahimè, e inondano d'acqua e di fango interi paesi. Un canale aperto fra Stati Uniti e Birmania nel cordiale incontro di ieri fra due forti figure femminili, Hillary Clinton e San Suu Kyi, la leader dell'opposizione del paese asiatico. E poi quel canale mai traversabile tra le due metà di mondo negli anni della Guerra Fredda, di cui parlava la scrittrice berlinese Christa Wolf, appena scomparsa. È stata tra i grandi testimoni del Novecento. Ne parla oggi, per esempio, il Corriere della Sera. Cresciuta negli anni di Hitler, divenne fervente marxista. Christa Wolf, titola il quotidiano milanese, scrittrice divisa. Gli uomini e le donne sono la loro storia, scrive Isabella Bossi Fedrigotti, e si sa che l'imprinting che si riceve nell'infanzia e nell'adolescenza è quello che poi segna tutta la vita. La scrittrice Christa Wolf, appunto morta ieri a Berlino, era nata nel 29 nell'estrema Germania orientale, che oggi è Polonia, dove da ragazza sperimentò un doppio tragico evento, quello di ritrovarsi suddita del regime totalitario hitleriano e di dover dunque servirlo, inquadrata nella formazione giovanile nazista riservato alle femmine, e poi quello della disperata fuga in massa dai territori orientali del Terzo Reich di fronte all'avanzata dell'esercito sovietico. Si può dire che l'autrice, scomparsa a 82 anni, sia in un certo senso rimasta marcata da questi due eventi, laddove il primo si dimostrò il più potente, forse perché figlio di una ideologia peraltro violentissima. Divenne infatti marxista, lo rimase a lungo, strenua sostenitrice della DDR, della Germania democratica, e del suo regime, sia pure liberticida, dissanguato dai famosi piani quinquennali, nonché fu una difficoltosa ma sistematica fuga appunto di cervelli verso ovest. E proprio per questo più di una volta ella si appellò ai suoi concittadini pregandoli di non abbandonare la patria. Allora, Christa Wolf, ricordiamo la testimone appunto di questa divisione, non soltanto del suo paese ma del mondo intero, che era difficile in quegli anni poter riavvicinare. E ancora dal Corriere della Sera colpisce questo canale aperto fra intellettuali, diciamo così, fra mondo della cultura e diseredati. Si parla di Paul Kennedy, storico, teorico del declino degli Stati Uniti, tra gli autori più celebrati del mondo, Io e i poveri della mensa, lo storico che serve ai tavoli, i giorni da volontario di Paul Kennedy, ecco qui. Quando le porte, scrive il corrispondente Alessandra Farkas dagli Stati Uniti, quando le porte della St. Thomas More House si aprono al mattino, centinaia di uomini e donne si materializzano dai vicoli freddi e grigi di una New Haven trasfigurata dalla crisi. E come in una foto della Chicago di Al Capone, si mettono in fila davanti alla Soup Kitchen, che fu inaugurata 28 anni fa nel campus di Yale proprio dal professor Paul Kennedy, autore di classici quali Ascesa e declino delle grandi potenze e Il Parlamento dell'uomo, ed è uno degli storici appunto più rispettati del mondo. È l'ultimo giorno del mese e questa moltitudine silenziosa e sofferente. Alcuni arrivano in sedia a rotelle, altri spingendo carrozzine con bimbi dall'aspetto cagionevole. Ha esaurito i buoni pasto governativi. Se non fosse per padre Kennedy, lo chiamano così, e per i suoi volontari, anche i più fortunati tra loro, che stanotte sanno dove andare a dormire, dovrebbero rassegnarsi a farlo con la pancia vuota. Quindi uno strano contagio, no? Questo tra il mondo degli intellettuali e il mondo appunto della povertà. E ancora un canale aperto verso il tempo libero, diciamo così, spazio fondamentale all'ingresso della dimensione trascendente nella nostra vita. Se ne è parlato a Firenze in un convegno di pastorale del turismo, dello sport e del tempo libero. Educare all'uso del tempo, aiutare le persone ad armonizzare il tempo del lavoro, della famiglia, dello sport, dei viaggi, delle attività culturali. Passare soprattutto da una concezione individualistica del tempo libero, come tempo per se stessi, a usare questo tempo per sviluppare relazioni. Dal tempo dell'io al tempo del noi. È la formula che il vescovo di Macerata, Tolentino, Recanati, Cingoli Treia, Claudio Giulio Dori, presidente della Commissione per la Cultura e le Comunicazioni Sociali della CEI, ha impiegato per concludere appunto il convegno di pastorale del turismo, sport e tempo libero ieri a Firenze. Un concetto, quello di tempo libero, che secondo Monsignor Giulio Dori va ben compreso per evitare ambiguità. Non deve dare adito a una contrapposizione per cui il tempo che dedichiamo al lavoro o alla famiglia è un tempo di obblighi, mentre il tempo che usiamo per noi stessi è l'unico appunto in cui siamo liberi. Ogni tempo, ha detto il Vescovo, è per i cristiani un tempo irraggiato dalla grazia, un tempo in cui la grazia si può incanalare. Ecco, abbiamo parlato di Christa Wolf, della sua Berlino divisa. Vorrei segnalare su Internazionale, che esce oggi, il settimanale che traduce in italiano articoli provenienti un po' da tutti i giornali del mondo, un ritratto di Berlino. Berlino come un canale privilegiato per i giovani, per quei giovani che vogliono mettere in pratica nuove idee. La capitale tedesca, titola Le Monde, riportato appunto da Internazionale, sta diventando la destinazione preferita dai giovani che vogliono aprire un'impresa online. Grazie agli investimenti statali, Berlino è una città dove si vive bene, dotata di infrastrutture moderne, e ha anche un altro vantaggio: la reputazione di metropoli creativa e aperta alle idee innovative. I ragazzi del mondo occidentale conoscono il suo vivace panorama musicale, ne apprezzano lo stile di vita rilassato. Grazie a queste caratteristiche si sta imponendo Berlino come uno dei luoghi preferiti da chi vuole aprire appunto nuove imprese legate a internet. Secondo l'agenzia pubblicitaria media.net, a Berlino ci sono oggi diverse centinaia di gruppi di programmatori e di designer decisi a reinventare la rete, o almeno a inventare l'applicazione miracolosa che permetterà a questi ragazzi di diventare ricchi in poco tempo. I progetti sono molto diversi, dai più concreti ai più frivoli, e sono legati al settore della cultura, del volontariato, anche semplicemente del marketing. Allora, tutti a Berlino ad aprire canali alla creatività delle giovani generazioni.
Teach
1 5 Live, la Radio Vaticana in diretta. Oggi stiamo divagando sulla parola canale. Il Santo Padre l'altro ieri in udienza generale ha manifestato l'intenzione di volersi soffermare nelle sue prossime catechesi sulla figura di Gesù e particolarmente sulla sua preghiera che attraversa tutta la sua vita, detto come un canale segreto che irriga l'esistenza, le relazioni, i gesti e che lo guida con progressiva fermezza al dono totale di sé, secondo il progetto di amore di Dio Padre. Bene, un canale formidabile di comunicazione tra l'uomo e Dio è l'arte, che a sua volta può farsi preghiera. Lo è sempre stato, ma lo è stato in particolare nei secoli passati e particolarmente durante il Rinascimento. Per questo i capolavori di quell'epoca sono sempre osservati, contemplati con amore, con stupore, con gioia ininterrotta nel corso dei secoli. C'è un servizio di Chiara Spoletini.
Mostre,
eventi,
convegni. Il bello per gli occhi,
per gli orecchi
e la mente. Nel cuore della cultura.
Fino al 12 febbraio presso i Musei Capitolini a Roma rimarrà allestita la mostra Leonardo e Michelangelo, capolavori e fogli romani. Un confronto approfondito tra i due maestri del Rinascimento italiano attraverso una mostra di 66 disegni che prosegue il lavoro che l'associazione Metamorfosi sta conducendo negli ultimi anni. Ce ne parla oggi Pietro Folena, presidente dell'associazione, colui che ha voluto questa mostra a Roma, al quale abbiamo chiesto che cosa vuole raccontare.
Ma è la contaminazione, la rivalità, ma anche la profonda influenza reciproca che i due grandi geni del Rinascimento, così diversi di attitudine, di carattere, avevano. Si sono fatte delle mostre anche molto ardite in questi anni, paragonando Leonardo o Michelangelo, artisti contemporanei, ma lo sforzo di mettere insieme le opere dei due uomini che si sono anche conosciuti, pur avendo 23 anni di differenza, non era ancora stato fatto, e io credo che l'incontro delle due istituzioni custodi della maggior parte delle opere, cioè l'Ambrosiana di Milano, i fogli del Codice Atlantico di Leonardo da Vinci, e la Casa Bonarotti di Firenze, i disegni, i capolavori di Michelangelo, questo incontro scientifico e culturale abbia veramente prodotto qualcosa di interessantissimo.
Quali opere dei due artisti sono proposte?
Ci sono 26 fogli del Codice Atlantico di Leonardo, prefetto Buzzi, il Collegio dei Dottori dell'Ambrosiana 3 anni fa ha deciso la sfascicolazione del Codice Atlantico di Leonardo, che è stato esposto nell'Ambrosiana con una serie di mostre tematiche in questi anni, ma non era mai venuto fuori Milano, non era mai venuto a Roma un insieme così straordinario. Tra questi segnalo il disegno della bombarda col movimento, diciamo, della militare che la bombarda suggerisce, di Leonardo, e le fortificazioni, quella straordinaria grottesca che abbiamo anche inserito nel manifesto della mostra, e una serie di appunti favolosi, perché Leonardo questi fogli li utilizzava anche per i suoi studi. Sono i fogli degli studi romani di Leonardo, quando viene a conoscere l'antico, testimoniano l'influenza grandissima che la classicità ha avuto sulla riflessione e sulle innovazioni che Leonardo ha portato. Per quello che riguarda Michelangelo, sono alcuni dei più bei disegni, la Leda, che dagli studiosi è considerato forse il capolavoro assoluto, anche questo disegno è nella comunicazione, nei manifesti della mostra, la Cleopatra, il nudo di schiena e altri stupendi disegni, anche qui accompagnati dal rapporto che fu più intenso rispetto a Leonardo, perché Michelangelo è stato molto di più, molti più anni a Roma, ha passato la maggior parte della sua vita a Roma. Entrambi gli artisti vengono profondamente segnati dalle vicende politiche del papato e dal rapporto con questa esposizione, gli scavi che cominciavano, insomma, questo studio della classicità, e il risultato è un risultato di assoluto livello.
Essendo le opere proposte dei disegni, comunque, questa certamente sarà un'occasione per studiare più da vicino la mano dei due maestri. Quali segreti, se ci sono, sono emersi dall'osservazione di queste opere? Ogni volta che si vede un'opera un'altra volta, no? Esce sempre qualcosa di nuovo da raccontare, da studiare.
Premettiamo che si poteva fare questa operazione solo con la grafica, perché se è vero che per Leonardo da Vinci esistono tavole e dipinti importantissimi, fra l'altro c'è questa contestualità eccezionale della grande mostra londinese, la National Gallery, che riunisce alcuni capolavori, fra cui il musico custodito dall'Ambrosiana, che noi portammo per la prima volta a Roma lo scorso anno. Per Michelangelo non ci sono tavole e dipinti, quindi è la grafica poi la base di tutto. I disegni sono o la progettazione di opere scultoree o dei grandi affreschi di Michelangelo o di grandi dipinti di Leonardo, oppure sono appunti e riflessioni, diciamo, di questi due artisti. Quanto alla, diciamo, all'approfondimento, beh, quello che viene fuori, soprattutto dalle prime due sale, è l'atteggiamento psicologico differente di questi due grandi geni. Leonardo, tanto questi fogli sono più per se stesso, sono studi, sono appunti anche molto articolati, non sono fatti per l'esterno, per il pubblico. E Michelangelo invece il disegno è direttamente preparatorio di opere, o sono anche dei disegni che lui regalava ad amici o a, diciamo, i potenti dell'epoca. Tuttavia, diciamo, le tecniche di disegno sono state studiate, approfondite dai due curatori, Pietro Marani per Leonardo e Pina Ragioneri per Michelangelo, e nei saggi di questo stupendo catalogo che accompagna la mostra, diciamo, è molto sottolineato questa perfezione assoluta, ma anche questa profonda diversità. Io segnalo, fra le cose più significative, viene esposto uno stupendo sonetto d'amore di Michelangelo, autografo originale, e poi fra le carte portate da Leonardo, quelle romane, quando lui era al Vaticano, studiava il Belvedere, studiava altri monumenti della Chiesa, c'è anche una, diciamo, un'indicazione, una sorta di piccola manuale sulla corretta vita, la corretta alimentazione, diciamo, una sorta di indicazione precisa su come bisogna vivere bene, diciamo, in quell'epoca, che è, diciamo, assolutamente straordinaria, di una grandissima modernità.
Allora, io ricordo ai nostri ascoltatori la mostra che abbiamo presentato oggi, Leonardo e Michelangelo, capolavori e fogli romani, che rimarrà allestita fino al 12 febbraio presso i Musei Capitolini a Roma. Ringrazio il presidente dell'Associazione Metamorfosi, Pietro Folena. Grazie.
Grazie a voi.
Foglie d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Foglie.
L'arte come canale di collegamento tra l'uomo e Dio è quanto si ritrova anche nel libro che vorrei segnalarvi oggi, che ci avvicina alle dolci atmosfere del Natale. Allora, in libreria per Ancora è riccamente illustrato Sognando Betlemme, i tre viaggi dei magi nell'arte. Scusate, ne è autrice Zaira Zuffetti. Vi leggo dalla quarta di copertina: un primo viaggio dal misterioso Oriente a Betlemme, un viaggio di ritorno in patria per un'altra via, e un terzo viaggio, quello delle reliquie dei santi tre re, da Costantinopoli a Milano e infine a Colonia. Le splendide riproduzioni a colori di questo libro ci portano sulle tracce dei magi e dei loro viaggi nell'arte europea. È dunque una splendida, davvero splendida collezione di pitture tratte dai secoli della storia dell'arte e accomunate da questo soggetto: la visita dei magi alla grotta, il viaggio di ritorno nei loro paesi e il viaggio appunto delle loro reliquie. Questo ci consente di contemplare capolavori di epoche diverse, di autori diversi, da Gentile da Fabriano a Burne-Jones, da Benozzo Gozzoli a Dürer, da Giotto a Giorgione. Ecco, vorrei darvi anche un assaggio, non si tratta soltanto di riproduzioni, ma di capitoli che accompagnano le riproduzioni o viceversa, non si capisce se sono le immagini a fare da corredo al testo o viceversa. E vorrei darvi un saggio dal capitolo di esordio di questo volume. Si viaggia per ricordare o per dimenticare, per ritornare o per partire, per ritrovare se stessi o per diventare diversi. Si viaggia per inseguire un sogno ed è il sogno di una meta a motivare il superamento delle tante prove che un viaggio comporta. È il vello d'oro per gli argonauti, l'incontro con Beatrice per Dante, è la terra promessa per gli ebrei, la liberazione di Euridice dall'Ade per Orfeo. Prima è Itaca, poi l'irresistibile sete di esplorare per Ulisse. Ma c'è un viaggio che sta tra la storia e la leggenda, tra la realtà e la fantasia, tra la verità e l'invenzione. È un viaggio anomalo, risale a circa 2000 anni fa e può farsi esemplare per la vita di ogni uomo che tende nel buio a cercare una luce che dia senso al suo cammino sulla terra. Si ignorano di questo antico cammino dei magi, perfino le coordinate spazio-temporali. È misterioso il luogo preciso da cui è iniziato ed è incerta la sua durata. Ed è proprio forse questa incertezza che lo rende così affascinante e attuale ancora oggi. Allora, tutto ciò in Sognando Betlemme, i tre viaggi dei magi nell'arte di Zaira Zuffetti, è in libreria per Ancora. Cari amici, ci salutiamo qui. Oggi abbiamo divagato sulla parola canale. Un canale segreto, la preghiera, nella vita di Gesù, secondo l'espressione del Santo Padre. Un canale segreto che può cominciare ad attraversare o insistere ad attraversare sempre più profondamente la nostra vita. E allora mi congedo oggi da voi con un passo tratto dalla seconda enciclica di Benedetto XVI, Spe Salvi. Un primo essenziale luogo di apprendimento della speranza è la preghiera. Se non mi ascolta più nessuno, Dio mi ascolta ancora. Se non posso più parlare con nessuno, più nessuno invocare, a Dio posso sempre parlare. Se non c'è più nessuno che possa aiutarmi, dove si tratta di una necessità o di un'attesa che supera l'umana capacità di sperare, Egli può aiutarmi. Allora, col pensiero a questo canale sempre aperto con Lui, vi auguro buon proseguimento di giornata con i programmi Radio Vaticana.